La vita cristiana è un cammino. È un cammino, un giorno alla volta, un passo alla volta, verso l'eternità con Dio. Ma come dobbiamo vivere in questo cammino? Come dobbiamo vivere la vita cristiana? Ovvero, per meglio dire, com'è che Dio vuole che camminiamo? Questa è la domanda. Sono domande estremamente importanti, domande fondamentali, e grazie a Dio il nostro buon Padre Celeste non ci lascia con il dubbio, non ci lascia a cercare di indovinare come dobbiamo fare, come ci sembra meglio a noi, piuttosto ci dà una chiara guida nella sua parola, ci spiega chiaramente come vuole che camminiamo, come dobbiamo camminare per essere benedetti, per essere sicuri. E anche in questo un altro esempio del cuore di Dio per noi, il suo amore per noi. Allora, stiamo studiando l'Epistola ai Galati, siamo arrivati al capitolo 6. Nella prima parte dell'Epistola, Paolo batte molto sulla verità fondamentale che la salvezza è solo per la fede in Cristo e non per le opere. E ha reso quello molto chiaro. Adesso siamo arrivati alla fine del libro e in questa ultima parte troviamo più aspetti legati alla vita cristiana dal lato pratico, come vivere vari aspetti della vita cristiana. E infatti anche oggi guarderemo alcuni versetti all'inizio del capitolo 6 e anche qui troviamo, più che nel capitolo 5, troviamo più aspetti un po' slegati tra di loro di come vivere la vita cristiana. E questo è molto importante che non prendiamo da Galati solo la prima parte, che è fondamentale, ma è molto importante che prendiamo anche la seconda parte, che consideriamo tutti questi campi della vita e come camminare in modo che piace a Dio in ciascuno di questi campi della vita. Allora, la vita cristiana è un cammino. E in questo cammino tutti noi, ciascuno di noi, cade, cadiamo. È triste, però è la verità, è così. La domanda è: come dobbiamo fare quando qualcuno cade nel peccato? Come dobbiamo comportarci? Dobbiamo lasciarlo così? Dobbiamo criticarlo? Dobbiamo aiutarlo? E se dobbiamo aiutarlo, come dobbiamo aiutarlo? E chi può aiutarlo? Tutte domande importanti da valutare. Ma anche qua Dio ci dà la risposta. E all'inizio del capitolo 6, in Galati, Dio ci spiega come fare in questi casi. Seguite mentre leggo del versetto 1. Fratelli, se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, ristabilitelo con spirito di mansuetudine. Ma bada bene a te stesso, affinché non sii tentato anche tu. Qui Paolo ci spiega cosa dobbiamo fare quando un fratello cade nel peccato. E per forza quando altri notano la sua caduta. Il senso qua di essere sorpreso, infatti dice se uno è sorpreso in qualche fallo, il senso qui è che qualcuno nota che questo fratello è caduto nel peccato. Infatti più avanti troviamo il comandamento di ristabilire chi è caduto, chi è stato sorpreso, quindi è chiaro che è già caduto nel peccato. Per cui in questo brano non ci sta insegnando in nessun modo, questo è importante da notare, non ci sta insegnando in nessun modo di vivere come se fossimo la polizia spirituale, ad andare in giro a cercare chi cade, chi potrebbe cadere. Piuttosto il senso qua è di avere quel cuore che nota quando qualcuno cade e di avere quell'amore di volerlo ristabilire nel suo cammino. Quando un credente cade è importante ristabilirlo, che vuol dire è importante aiutarlo a vedere il suo peccato e poi a tornare sulla via di Dio, la via giusta. E questo fa parte dell'amore cristiano. Però notate che non tutti devono svolgere questo compito. È un compito che è riservato solo a una certa parte, solo ad alcuni credenti. E quali? Qui Paolo nel brano dichiara: voi che siete spirituali, ristabilitelo. Allora, implica questo chiaramente che ci sono c'è chi è spirituale e c'è chi non è spirituale. Allora, cosa vuol dire essere spirituali? Essere spirituali riguarda il cammino di un credente. Essere spirituali è il contrario di essere carnali. È il contrario di vivere secondo la carne, come abbiamo visto nel capitolo 5. Descrive una vita in cui si vede molto di Cristo nella persona. Un cammino che rispecchia Cristo. Ricorda quello che abbiamo visto nel capitolo 5, quando abbiamo parlato del camminare per lo Spirito. Ecco, un credente che è spirituale cammina per lo Spirito. Segue attentamente lo Spirito in ogni campo della vita. Si lascia condurre dallo Spirito Santo e non cammina secondo la sua carne. Perciò, se possiamo riassumerlo, essere spirituali vuol dire una vita vissuta in obbedienza a Dio e in santità. Ok, quindi questo descrive chi deve ristabilire chi cade nel peccato, chi è spirituale. Poi leggiamo appena più avanti di come bisogna ristabilire. E rileggo il versetto 1, notate come bisogna ristabilire. E dice: fratelli, se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, ristabilitelo con spirito di mansuetudine. Ma bada bene a te stesso, affinché non sii tentato anche tu. Qui Paolo dice che bisogna ristabilire la persona con spirito di mansuetudine. Cioè, chi interviene per ristabilire chi è caduto deve avere uno spirito di mansuetudine. Cosa vuol dire uno spirito di mansuetudine? Questo riguarda il cuore con cui si va dalla persona, cioè l'atteggiamento con cui vai da questo fratello che è caduto. Serve un cuore mansueto, un cuore che ha pace, un cuore umile, ma anche un cuore che ha franchezza e timore di Dio. Cioè non un cuore che addolcisce le cose per timore di offendere, ma anche chi è diretto. Questo è il cuore che Dio comanda di avere in questi casi. Allora, chi è spirituale ha questo cuore. Ok? Ma poi aggiunge anche un altro dettaglio. Solo chi è spirituale può ristabilire chi è caduto, ma in realtà anche per chi è spirituale è un compito rischioso. Infatti, quello è il motivo per cui chi non è spirituale non dovrebbe neanche iniziare a svolgere questo ruolo. Ma anche per chi è spirituale è un ruolo pericoloso. C'è il grande rischio di cadere. Per questo il versetto dà un forte avvertimento e nella seconda parte del versetto 1 dice: ma bada bene a te stesso, affinché non sii tentato anche tu. Ristabilire chi è caduto è importante, ma è pericoloso perché chi svolge questo compito ha il rischio di essere trascinato anche lui nel peccato. Ecco perché devono essere solo i spirituali, solo coloro che sono fermi nella fede, che hanno gli occhi rivolti a Cristo. Ma aiutare altri a vedere il loro peccato è un rischio nel poter cadere nello stesso peccato, ma è un rischio anche per il cadere nell'orgoglio. Cioè, essendo spirituale, c'è quel rischio di vederti superiore, di crederti migliore degli altri, e perciò c'è il rischio di essere tentati nell'orgoglio. E per questo chi svolge questo compito deve, dice, badare bene, deve stare sempre molto in guardia. Ma allora come si fa in pratica? Cosa vuol dire badare bene? Per badare bene, per stare in guardia, è fondamentale ricordare due cose. Uno, la nostra capacità di cadere. Perché anche chi è spirituale è capace a cadere. E numero due, serve ricordare le cadute del passato. Perché così, ricordando la capacità di cadere, ma non solo la capacità, ma anche cadute, vere cadute del passato, questo protegge dal innalzarsi e dall'avere l'orgoglio di credersi superiori. Questo ci aiuta a rimanere umili e sobri e ci fa badare bene. A questo punto Paolo Passa a un altro argomento, e questo capitolo è un po' così, ci sono vari argomenti un po' slegati. Adesso passa a un altro argomento, parla di come dobbiamo appoggiarci gli uni gli altri nel cammino della vita cristiana. E poi parla anche di un altro aspetto, che è quale concetto dobbiamo avere di noi stessi, e lega le cose insieme. Ma vediamo prima come dobbiamo supportarci gli uni gli altri. Ciascuno di noi ha pesi che deve portare nella propria vita. È così, la vita comporta anche pesi. Ci sono dei pesi quotidiani che ciascuno di noi ha da portare, ma ci sono anche periodi della vita in cui ci sono pesi, se possiamo dire così, molto più pesanti, pesi molto più gravosi da portare, cose particolari. Oppure, dall'altro lato, ci sono periodi della vita in cui siamo più deboli e per cui lo stesso peso, che non sarebbe molto pesante, diventa estremamente gravoso per la debolezza. Allora, come dobbiamo vivere gli uni con gli altri quando ci sono questi periodi? E Paolo ce lo spiega nel versetto 2 e dice: portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di Cristo. Portare i pesi gli uni degli altri è una parte fondamentale dell'amore, l'amore cristiano, l'amore gli uni per gli altri. È un modo in cui mostriamo amore ed è un modo in cui mostriamo compassione per il nostro prossimo. È un modo di portare frutto nella vita dei fratelli e sorelle, che tramite l'amore di portare il peso di un fratello o di una sorella, vedono l'amore di Cristo, che Cristo ha verso di noi. In questo contesto, portare il peso significa proprio di prendere, alzare il peso e portarlo, il peso di qualcun altro. Ma qui Paolo usa la parola pesi. Più avanti nel versetto 5 vedremo che usa un'altra parola, usa la parola fardello. Sono due parole diverse in italiano, ma sono due parole diverse anche nel greco e hanno due significati diversi. La parola che qui Paolo usa è una parola che che indica un peso particolare, un peso estremamente pesante, difficile da portare, molto gravoso. Quella parola che invece troviamo nel versetto 5, quel fardello, è tutto un altro tipo di peso. Quella era la parola usata per il carico delle navi. Il senso lì è più il peso quotidiano, ma vedremo quello dopo. Perciò i pesi di cui sta parlando qui nel versetto 2 non sono i pesi quotidiani che abbiamo tutti da portare. Sono piuttosto quei pesi particolari, quelle situazioni particolari che ci aggravano e ci schiacciano. Oppure, come dicevo prima, un peso può essere un peso normale, ma che in un periodo di debolezza ci schiaccia più del solito. Dio dà sempre il giusto a ciascuno, per cui anche un credente debole con un piccolo peso si sente schiacciato, un credente più forte ci vuole un peso più grande per sentirsi schiacciato. Ciascuno di noi ha pesi nella propria vita, i pesi quotidiani, anche i pesi più grandi, ciascuno di noi. Ciascuno di noi ha questi periodi, momenti o periodi in cui ci sentiamo schiacciati, ci sentiamo di non farcela. Anche in questi momenti è fondamentale che teniamo gli occhi su Cristo, che non ci scoraggiamo, ma che guardiamo a Lui, che ci fidiamo di Lui. Ma è anche importante e fondamentale che ci supportiamo gli uni gli altri, portando i pesi gli uni degli altri. Infatti è proprio l'appoggio e l'aiuto che abbiamo tra di noi, quello è un mezzo che Dio usa per dare il suo aiuto al credente debole o schiacciato. Nella parola di Dio troviamo molte volte questo insegnamento. Per esempio in Efesini 4, da 1 a 3, Dio ci chiama a sopportarci gli uni gli altri nell'amore, e questo sopportare, se ricordate, non è quello che intendiamo normalmente in italiano, così un po' sopportare a malapena, quasi odiare, ma cercare di non odiare troppo l'altra persona. Non è quello. Il significato di sopportare lì è di tenere in piedi, di sorreggere, di portare il peso di qualcuno. E quindi vi leggo in Efesini 4, 1 a 3, quando dice: io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore e studiandovi di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Dobbiamo sopportare, sostenere, tenere in piedi gli uni gli altri, portare il peso gli uni degli altri. E notate, non di controvoglia, ma nell'amore, amandoci gli uni gli altri. Questo fa parte del modo di camminare in modo degno della vocazione per cui Dio ci ha chiamati, che vuol dire ogni credente deve camminare così. Un altro brano che parla di questo è Romani 12, e qui Paolo spiega lo stesso concetto ma in un modo un po' diverso, in un modo pratico, e dice Romani 12:15: rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. E questo è il senso pratico di portare i pesi gli uni degli altri. Dobbiamo vivere venendo accanto gli uni agli altri. Quando un fratello piange, piangiamo con lui, che vuol dire partecipiamo al suo dolore, simpatizziamo con lui, un po' come Cristo simpatizza con noi nei nostri dolori. Vuol dire anche sostenere questo fratello nel suo dolore. Il dolore è un peso molto comune, ma dobbiamo anche gioire con chi gioisce, e anche questo fa parte di portare i pesi gli uni degli altri. Quindi, tornando a Galati 6, è chiaro che qui il senso di portare i pesi gli uni degli altri vuol dire venire accanto al fratello e alla sorella, vuol dire prendere il suo peso, vuol dire portare quel peso con lui. E riguarda più i pesi particolari di certi periodi della vita. Ma c'è anche una seconda parte del versetto 2, quindi inizia dicendo portate i pesi gli uni degli altri, ma poi Paolo dichiara e così adempirete la legge di Cristo. Se ricordate, i Galati volevano seguire la legge giudaica per rendere sicura la loro salvezza, ma noi che siamo in Cristo non siamo sotto quella legge. Dice che Cristo ha inchiodato quella legge alla croce. Adesso siamo sotto la legge di Cristo, e i due comandamenti più grandi della legge di Cristo sono di amare Dio e amare il nostro prossimo. Portare i pesi gli uni degli altri fa parte di amare il nostro prossimo come noi stessi. Perciò chi porta i pesi degli altri, amando veramente di cuore gli altri, non come dovere, sta adempiendo la legge di Cristo. Portare i pesi degli altri è costoso, è fatica, è un impegno, nella carne non è piacevole, ma l'amore vero va oltre il costo, l'amore vero va oltre la fatica, va oltre l'impegno, l'amore vero si sacrifica per il bene degli altri, questo è l'amore. Adempiere la legge di Cristo non vuol dire fare tanti riti esteriori, come i Galati intendevano. Piuttosto, adempiere la legge di Cristo, applicata qui, vuol dire amare profondamente, vuol dire amare profondamente Dio e amare profondamente i nostri fratelli. E come parte di amare i fratelli, c'è anche portare i pesi gli uni degli altri. A questo punto, visto che Paolo ha parlato di coloro che sono più spirituali, che devono ristabilire chi cade, poiché ci sono quelli che sono in grado di portare i pesi gli uni degli altri, questo potrebbe portare ad avere orgoglio, potrebbe portare a confrontarsi gli uni con gli altri e a sentirsi superiori, soprattutto per chi è messo meglio, potrebbe portare a gonfiarsi. Sarebbe un brutto peccato quello, una brutta caduta. E perciò nei prossimi versetti Paolo ci aiuta a stare in guardia. E leggo i versetti 3 e 4 e dice: se infatti qualcuno pensa di essere qualche cosa, non essendo nulla, inganna se stesso. Ora, esamini ciascuno l'opera sua, e allora avrà di che vantarsi solamente in se stesso e non nei confronti degli altri. I primi capitoli di Galati ci hanno insegnato in modo molto forte che la nostra salvezza è solo per l'opera di Cristo, non per le nostre, non per le nostre obbedienze alla legge. La salvezza è totalmente basata sull'opera di Cristo. Perciò, per merito nostro, Ognuno di noi è nulla. Non abbiamo alcun merito davanti a Dio per conto nostro. E il versetto 3 prende questa verità fondamentale e la usa per avvertirci di un pericolo da evitare. Perché dice, se infatti qualcuno pensa di essere qualche cosa, non essendo nulla, inganna se stesso. Se ci confrontiamo con gli altri e se così pensiamo di essere qualche cosa, se in qualche modo pensiamo di essere bravi per conto nostro, allora cadiamo nell'orgoglio. Dobbiamo evitare questo peccato. E nel versetto 4, appena dopo, Paolo ci spiega come dobbiamo evitare questo peccato. E dice, ora esamini ciascuno l'opera sua, e allora avrà di che vantarsi solamente in se stesso e non nei confronti degli altri. Non dobbiamo confrontarci e misurarci gli uni con gli altri. L'unico vero metro con cui dobbiamo confrontarci è Cristo, Cristo stesso. Quello è il metro. Perciò Paolo dice, ciascuno esamini l'opera sua, allora, ovvero ciascuno deve esaminare la sua vita, ma non in confronto agli altri, in confronto al vero metro. Ciascuno esamina la propria vita in confronto al metro che è Cristo, il vero metro di Dio. Pensate alla parabola del Signore che affida i talenti ai suoi servi. E quel Signore ha affidato quantità diverse di talenti. A uno ha dato 5 talenti, all'altro ha dato 2, a un altro ha dato 1. Nello stesso modo anche Dio dà a noi quantità diverse di talenti in base alle capacità. Perciò non dobbiamo confrontarci gli uni con gli altri in base a quello che abbiamo ricevuto. Quanto è stolto fare così. Ciascuno deve camminare, ciascuno deve guardare in base a quello che ha ricevuto, ciascuno deve guardare l'opera sua per vedere cosa ha fatto dei talenti che ha ricevuto. Il punto non è che hai ricevuto di più, il punto è cosa hai fatto con quello che hai ricevuto. Sei il servo che con i 5 talenti ne ha guadagnati altri 5? O sei il servo che con l'un talento che ha ricevuto l'ha seppellito e non ha fatto niente con quel talento? Quello è il punto. E per questo Paolo dice, ora esamini ciascuno l'opera sua e allora avrà di che vantarsi solamente in se stesso e non nei confronti degli altri. Solo quando vediamo buoni frutti in noi stessi possiamo vantarci. Ma anche lì non è un vanto di orgoglio, non è un vanto di innalzarci, è un vanto di ringraziamento a Dio per quello che Lui ci ha permesso di compiere, con quello che Lui ci ha dato. Poi Paolo conclude tutto questo discorso nel versetto 5 e dichiara una verità che un po' completa il cerchio e dice, ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Potrebbe sembrare qua che Paolo si stia contraddicendo con quello che ha detto prima, che prima dice portate i pesi gli uni degli altri, adesso dice ciascuno porterà il proprio fardello. Allora chi ha ragione? Dov'è che qual è il senso qua? E non si sta contraddicendo, non c'è contraddizione. La Bibbia non si contraddice mai. Qui c'è quel punto che dicevamo prima. Nel versetto 2 sta parlando di pesi particolari, grandi pesi di certi momenti della vita. Dobbiamo portare quei pesi gli uni per gli altri. Adesso qui nel versetto 5 questa parola che usa fardello è un altro tipo di parola. È la parola che veniva usata per indicare il carico della nave. Quindi descrive un tipo di peso diverso. È il peso quotidiano, è il carico quotidiano che ciascuno di noi ha da portare nella vita. La vita è fatta così. Perciò ognuno di noi dice qua, ciascuno infatti porterà il proprio fardello, ciascuno di noi ha i suoi pesi da portare e quelli sono i suoi ed è compito di ciascuno di noi di portare quei pesi. Ma non solo, perché nel contesto del versetto 4, quando dice ora esamini ciascuno l'opera sua, questo ciascuno porterà il proprio fardello riguarda anche un altro aspetto e ha a che fare con il fatto che ciascuno di noi sarà giudicato in base a come ha vissuto. Ciascuno di noi al giudizio dovrà rendere conto di come ha vissuto la sua vita, di come ha operato. E in quell'ottica non abbiamo spazio di misurarci gli uni con gli altri, perché ciascuno infatti porterà il proprio fardello, perché ciascuno ha il suo fardello di peccati e mancanze, per cui non abbiamo tempo e spazio di confrontarci gli uni con gli altri. Perché per ciascuno di noi quel fardello di peccato, se non fosse per Cristo, ci squalificherebbe da entrare nella presenza di Dio. Perciò non abbiamo spazio di confrontarci. Paolo a questo punto cambia di nuovo discorso, parla di un altro aspetto più pratico. E qui vi faccio una domanda. Quanto è importante che riceviamo insegnamento giusto e chiaro dalla parola di Dio? Anche insegnamento appropriato in base ai bisogni. Quanto è importante quello? Si può farne a meno o piuttosto è molto importante, fondamentale. È fondamentale e Dio lo sa. Per questo ci spiega come dobbiamo vivere per ricevere quell'insegnamento. Seguite mentre leggo il versetto 6. Ora, colui che è istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a colui che lo istruisce. E questo è un principio molto chiaro e semplice che Dio ci dà. Qui Dio ci insegna a sostenere economicamente, far parte di tutti i suoi beni, sta parlando del sostegno economico, ci insegna a sostenere economicamente chi predica la parola. Allora, consideriamo questo insegnamento. Questo è uno dei casi in cui quello che Dio ci insegna nella sua parola è molto diverso da quello che vediamo nella realtà, nel mondo cristiano intorno a noi, parlando specificamente fra le chiese qui in Italia. Infatti spesso le chiese hanno una certa posizione, non tanto perché hanno valutato biblicamente qual è la posizione giusta da avere, quanto invece perché hanno reagito contro, per esempio, la religione istituzionale, in questo caso. Okay? Quindi, non sempre quello che vediamo nel mondo cristiano rispecchia veramente come dobbiamo vivere la vita cristiana, perché spesso è una reazione contro qualcosa che abbiamo visto, ma non dobbiamo reagire. Dobbiamo capire quali sono i principi di Dio e mettere in pratica quello che Dio ci insegna. Dio ci insegna chiaramente, in più brani nella sua parola, che è giusto sostenere chi predica la parola. Non vuol dire questo che ogni volta che qualcuno predica bisogna pagarlo. Lo scopo di sostenere chi predica la parola è di provvedere ai loro bisogni pratici in modo che possano dedicarsi dedicando più tempo all'insegnamento e anche alla cura delle pecore. Troviamo questo principio in tutta la Bibbia. Già nell'Antico Testamento i giudei dovevano sostenere i leviti e i sacerdoti per liberarli in modo che loro potessero compiere il servizio, no? Al Tempio, svolgere il loro ministero. Nel Nuovo Testamento troviamo brani che parlano di questo, parlano di provvedere per chi si adopera per il regno di Dio. Per esempio, un paio di brani, uno è in 1 Corinzi 9, 13 e 14, quando dice: non sapete voi che quelli che fanno il servizio sacro mangiano delle cose del Tempio e quelli che servono all'altare hanno parte dell'altare? Così pure il Signore ha ordinato che coloro che annunziano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. Coloro che annunziano l'Evangelo sono coloro che predicano la parola di Dio e Dio ha stabilito che vivano dell'Evangelo, cioè che vengano sostenuti economicamente per il servizio che svolgono. Un altro brano che parla di questo in 1 Timoteo 5, 17 e 18, e qui tenete in mente che l'onore di cui sta parlando è sostegno economico, non è onore nel senso che lo intendiamo noi, è sostegno economico. E dice: gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore, principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. La scrittura infatti dice «non mettere la museruola al bue che trebbia» e ancora «l'operaio è degno del suo salario». Qui Paolo dichiara che gli anziani che esercitano bene il loro ruolo di presiedere sulla Chiesa devono essere sostenuti con un doppio onore, cioè con un sostegno economico. E poi cita quel passo nell'Antico Testamento che dice «non mettere la museruola al bue che trebbia» ed ancora «l'operaio è degno del suo salario». E qui mostra chiaramente come il provvedere economicamente per chi insegna la parola è estremamente importante per non ostacolare loro dal loro servizio. Anche loro hanno bisogno di mangiare. E perciò è importante provvedere per i loro bisogni pratici, economicamente, in modo che loro possano dedicarsi all'insegnamento. Ci sono grandi vantaggi, grandi benedizioni per la Chiesa quando può avere un pastore a tempo pieno. Ci sono grandi vantaggi, ma se guardiamo più in grande, ci sono grandi vantaggi e grandi benedizioni quando viviamo il piano di Dio per la Chiesa, ma in ogni campo, non solo in questo. Adesso di nuovo Paolo cambia ancora il discorso e passa un insegnamento molto importante, l'ultimo che considereremo oggi, ma questo è fondamentale. Questo è fondamentale nella vita cristiana. Nei prossimi versetti Paolo ci mette in guardia perché ciascuno di noi raccoglierà quello che sta seminando. Allora consideriamo questa verità. Seguite mentre leggo dal versetto 7. Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Ma chi semina per lo Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna. Il nostro cuore ci inganna. Il nostro cuore ci inganna. Nel versetto 3 abbiamo letto: se infatti qualcuno pensa di essere qualche cosa, non essendo nulla, inganna se stesso. Il cuore di ciascuno di noi è ingannevole. Possiamo essere convinti di qualcosa, quando invece quello di cui siamo convinti veramente non è così. Le cose non stanno così, ma noi possiamo esserne convinti. Ci metteremo la mano sul fuoco che le cose stanno così, ma non è vero. Ci autoinganniamo. Nel versetto 7 Paolo ci mette in guardia dall'ingannare noi stessi e poi parla di questo campo specifico estremamente importante in cui ci autoinganniamo. E dice, non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Qual è l'inganno? L'inganno è di credere che Dio si possa beffare, che vuol dire di credere che possiamo raggirare Dio, che le cose che Lui ha stabilito, ma possiamo fare in modo che non va veramente così come Lui ha stabilito. E Paolo parla di un aspetto molto specifico, è la verità che quello che l'uomo semina, quello raccoglierà. Punto. Nella Bibbia troviamo più volte questa similitudine dell'agricoltore che semina con la vita cristiana e la vita in generale. Nella vita ciascuno di noi semina. Ogni giorno stiamo seminando. Seminiamo nel nostro modo di vivere, seminiamo con le nostre scelte, che siano scelte grandi, che siano scelte piccole, seminiamo costantemente e raccoglieremo i frutti di quello che stiamo seminando. Vi faccio un esempio. Se un agricoltore semina frumento, raccoglie frumento. Se un agricoltore semina mais, raccoglie mais. Allora se semina frumento non raccoglie mais. E se semina mais non raccoglie frumento. Allora che verità banale, è chiara, no? Sì, è chiara. Ed è chiara anche nella vita spirituale, anche nella vita cristiana. Eppure com'è che ci inganniamo e non vogliamo crederlo? Eppure com'è che non crediamo questo? È così banale? Nella, Nella carne vogliamo ingannare noi stessi, nella carne vogliamo seminare per la carne e poi credere che ne raccoglieremo buoni frutti. A volte crediamo che Dio si possa beffare, ma se tu raccogli male, è possibile, se tu semini male, è possibile raccogliere bene? No. No. Se tu hai seminato del frumento e puoi raccogliere mais? No. No, non funziona così. Se tu hai seminato male per la carne, puoi raccogliere i buoni frutti di aver seminato per lo spirito? No. Assolutamente no. Possiamo ingannare noi stessi, possiamo credere quello che vogliamo, ma non cambia la realtà. Posso autoconvincermi di qualsiasi cosa, ma non cambia la realtà. Raccoglierò quello che ho seminato. Ma tenete in mente anche un altro aspetto. Non possiamo non seminare. Ciascuno di noi semina giorno per giorno. Tutto quello che facciamo porta un frutto. Tutto. E ciascuno di noi raccoglierà il frutto di quello che ha seminato, in bene o in male. Allora la domanda è: il tuo modo di seminare oggi, il tuo stile di vita, le tue scelte oggi, quale frutto ti porteranno domani? Quale frutto vuoi raccogliere? In realtà ci sono solo due modi di seminare. Nello scorso sermone abbiamo visto ci sono solo due modi di camminare, per lo spirito o per la carne. Ci sono solo due modi di seminare, per lo spirito o per la carne. E sia che seminiamo in un modo o che seminiamo nell'altro, raccoglieremo i frutti di quello che seminiamo. Voglio rileggere il versetto 8. Notate qual è il frutto di questi due modi di seminare. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Due modi di camminare, opposti fra loro. Tutti e due portano frutti, opposti fra loro. Possiamo seminare per la carne. Pensiamo un attimo a questo. Seminare per la carne non è solo fare quello che è male, quello che è peccato in sé. Seminare per la carne è proprio fare quello che vuole la carne. Seminare per la carne, per esempio, è fare quello che ho voglia di fare. Oppure non fare quello che non mi va di fare. Ma più in grande, seminare per la carne è qualsiasi cosa che facciamo, se non lo facciamo per la gloria di Dio. Questo è seminare per la carne. Chi semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, raccoglierà frutti cattivi, raccoglierà frutti terribili, raccoglierà frutti che non vorrà raccogliere. Ma ancora peggio, chi semina per la carne, come stile di vita, dalla sua carne raccoglierà morte eterna. Raccoglierà tormento, raccoglierà separazione da Dio. Perché per chi vive così non dimostra di non avere vera salvezza. Questo è il frutto di chi semina per la carne. Dall'altro lato invece, seminare per lo spirito vuol dire vivere seguendo la guida dello spirito, spirito di Dio, in ogni campo della vita. E questo avviene principalmente vivendo in base ai chiari principi di Dio che troviamo nella sua parola, ma anche seguendo la chiara guida dello Spirito. Per camminare per seminare per lo Spirito, dobbiamo camminare per lo Spirito. Vanno insieme le due cose, proprio come abbiamo visto in Galati 5. E chi semina per lo Spirito raccoglierà un frutto meraviglioso. In questa vita, chi semina per lo Spirito, camminando in ubbidienza a Dio, raccoglie comunione con Dio. Raccoglie una vita benedetta. E per l'eternità, raccoglie vita eterna. Perché chi vive così dimostra di avere vera salvezza. Questo queste verità sono meravigliose, sono preziose, sono importantissime. Questa è una chiave della vita cristiana. È una chiave della vita cristiana. Tu non puoi vivere bene se non consideri come stai seminando nell'ottica di quello che vuoi raccogliere. È impossibile. Ma sapere tutte queste belle e buone verità in sé non è che ci cambia più di tanto, se non è che anche le applichiamo a livello pratico e consideriamo, valutiamo come stiamo vivendo. Allora ti chiedo, valuta la tua vita. Come stai seminando? In base a quello che stai seminando, cosa raccoglierai? Valuta cosa vuoi raccogliere, cosa vale la pena. Vale la pena dare spazio alla carne adesso per avere una vita più comoda, più facile, e a livello umano sarebbe, entro certi limiti, più comoda e più facile. Vale la pena vivere così, ma che alla fine raccoglierai corruzione da come hai vissuto? Vi faccio un esempio. Pensate a un giovane. Pensate a un giovane che dovrebbe pensare alla sua vita nel futuro. Dovrebbe pensare dove mi porta, come sto vivendo oggi, come mi sto preparando adesso per la vita, dove mi porta. Dovrebbe pensarci, dovrebbe valutare. Ma non ne ha voglia, è troppo fatica. Poi non è divertente, figuriamoci. Allora cosa fa? Non lo fa, non ci pensa. Allora lì sta seminando per la carne o sta seminando per lo spirito? Certo, sta seminando per la carne. Ma cosa raccoglierà dalla sua carne? In questo esempio, se i suoi genitori gli permettono di fare quello che ha voglia di fare e non insistono, non gli stanno dietro, che vita avrà? Avrà una vita orribile, avrà una vita con una marea di problemi che si sarà tirato addosso lui stesso per aver vissuto secondo la carne. Allora, è facile vederlo e un po' vedere in questo giovane, ah, guarda come vive lui, ma noi più grandi? Noi sappiamo quanto è importante prepararci per il futuro, soprattutto pensando all'eternità. Sappiamo, ma cosa ne facciamo? Diamo spazio alla carne? Facciamo la cosa più facile e più comoda oggi, come questo giovane? Ma quello è proprio seminare per la carne. Fratelli e sorelle, non seminiamo per la carne. Non seminiamo per la carne. A volte siamo così stolti, così accecati, che il nostro sguardo non va più avanti di oggi e vediamo fino a lì, e fino a lì voglio la vita facile e fino a lì voglio la vita comoda e non guardo in avanti dove mi porta. Piuttosto seminiamo per lo spirito, seminiamo per raccogliere frutti meravigliosi. Ci vuole fatica? Certo che ci vuole fatica, ci vuole impegno, assolutamente, è un sacrificio, certo, ma porta frutti meravigliosi. Tornando all'esempio dell'agricoltore prima, un agricoltore può scegliere se vuole seminare frumento o se vuole seminare mais o quello che vuole seminare, ma sapete cosa? Quando c'è la mietitura non può scegliere cosa vuole raccogliere. Quello che ha seminato, quello è, punto. E se ha scelto male, quello è, punto. Non può cambiare. E la stessa cosa vale per noi. Oggi abbiamo la scelta di come seminare. Non possiamo scegliere quello che raccoglieremo in avanti. Allora come scegli? Cosa semini? Abbiamo iniziato il sermone ricordando quella verità che la vita cristiana è un cammino. È un cammino. E Dio, per la sua grazia, non ci lascia dover indovinare come camminare. Ci mostra la buona via, ci mostra in modo chiaro qual è la via che ci porta alla benedizione, che ci porta più vicini a Lui. E in Galati 6, in questi primi 8 versetti, ci spiega come camminare in questi 4-5 campi della vita. Ma avete notato un aspetto importante che non ho menzionato? Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Nella vita abbiamo bisogno gli uni degli altri. Abbiamo bisogno di portare i pesi gli uni degli altri. Abbiamo bisogno di chi ristabilisce chi è caduto. E poi abbiamo bisogno di stimolarci, spronarci a vicenda a ricordare queste verità, come questa ultima. Come stai seminando? Perché quello raccoglierai. Abbiamo bisogno di chi viene accanto e ci dice non ingannarti, perché quello che tu stai seminando porterà i frutti. Abbiamo bisogno di questo. È per questo che c'è il corpo di Cristo. Prego che queste verità non restino buone verità che sappiamo, ma che andremo a casa ciascuno di noi pensando a questo, che rifletteremo su queste verità per esaminare la nostra vita, per avere più di Cristo, per avere vite che portano frutto per la gloria del nostro Signore. Questo è il punto. Preghiamo. Padre, vogliamo ringraziarti, Padre, per come tu continui a parlarci della tua parola e tu ci mostri la via, Padre. Non ci lasci a cercare di indovinare come camminare. Tu ci mostri con tanto amore, con tanta grazia, ci mostri come camminare e non una volta, Padre, ma volta dopo volta dopo volta. Padre, ti prego che le verità che abbiamo sentito qui, che tocchino i nostri cuori, Padre, per cambiare il modo in cui viviamo o per riaffermare il modo in cui già stiamo vivendo. Soprattutto, Padre, aiutaci a valutare come stiamo seminando, per seminare per quello che porta la Tua gloria, quello che porta benedizione in futuro, Padre. Aiutaci a riconoscere quando inganniamo noi stessi, quando stiamo seminando per la carne invece che per lo spirito, in modo che possiamo fermarci, umiliarci, ravvederci e tornare a camminare sulla tua buona via, Padre. Questo ti chiediamo, grazie che tu sei con noi nel cammino. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.